Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Radio Blu e tu, in collaborazione con l'Accademia di Concordi Rovigo, rilancia l'iniziativa Le letture videonarrate. Brevi racconti di grandi scrittori letti da soci accademici, volontari e appassionati. Un'iniziativa promossa dall'Accademia dei Concordi con il patrocinio del Comune di Rovigo, disponibile sui canali ufficiali, sito, Facebook e YouTube, a cura del professor Andrea Bagno.
Gianni Celati, narratore delle pianure. Idee di un narratore sul lieto fine. Il figlio di un farmacista studiava all'estero. Alla morte del padre è tornato a casa per occuparsi della farmacia, diventando farmacista in un piccolo paese nei dintorni di Viadana, provincia di Mantova. La fama della sua sapienza si era diffusa nelle campagne, attraverso voci che parlavano della sua immensa biblioteca, di una sua prodigiosa cura contro mal d'orecchi, di un metodo nuovissimo per irrigare i campi e delle 12 lingue parlate dal farmacista, il quale, tra l'altro, secondo le voci, stava traducendo in tedesco la Divina Commedia. Il proprietario di un caseificio nei paraggi ha deciso di stipendiare l'ormai maturo studioso perché si occupasse dell'educazione liceale di sua figlia. Quest'ultima, infatti, essendo un'ardente sportiva, andava male a scuola e inoltre detestava i libri, il latino e la buona prosa in lingua italiana. Più che altro, per passione allo studio e non per necessità di denaro, il farmacista accettava e per un'intera estate si recava ogni giorno a far lezione alla giovane atleta. E un giorno è accaduto che la giovane atleta si è innamorata di lui, al punto da abbandonare ogni attività sportiva e mettersi a scrivere poesie, versi in latino e naturalmente lunghe lettere. Qualcuno parla ancora di una macchina acquistata dal farmacista per l'occasione, di lunghe scorribande di lui per le campagne e addirittura di convegni notturni in una stalla. Ad ogni modo, la prova di rapporti amorosi tra i due, nell'ultimo scorcio dell'estate, veniva alla luce solo nell'inverno successivo, quando un pacco di lettere era requisito alla ragazza delle suore del suo collegio e debitamente trasmesso ai genitori. Il contenuto di quelle lettere appariva tanto rivoltante agli occhi del proprietario del caseificio che costui decideva di rovinare il farmacista e di cacciarlo per sempre dal paese. I fratelli della ragazza, allora appartenenti alle squadre fasciste, devastavano più volte la farmacia sulla piazza del paese e una volta bastonavano duramente il suo proprietario. Tuttavia questi fatti non sembra abbiano preoccupato molto il farmacista. Per un certo periodo egli continuava a ricevere i clienti della farmacia devastata, tra vetri rotti, scaffali demoliti, vasi fracassati. Poi un bel giorno ha chiuso bottega e si è ritirato tra i suoi libri, senza più uscire di casa se non occasionalmente. Tutto il paese lo sapeva immerso nei suoi studi e lo vedeva di tanto in tanto passare sulla piazza sorridente, diretto all'ufficio postale per ritirare nuovi libri che gli erano arrivati. In seguito è stato ricoverato all'ospedale e di cui trasferito in un sanatorio. Restava per lunghi anni nel sanatorio e nessuno sapeva più niente di lui. Al ritorno dal sanatorio il vecchio studioso era magrissimo. Un'anziana donna di servizio che era tornata a prendersi cura di lui si lamentava con tutti perché lui non voleva mai mangiare. Diceva che mangiare non gli piaceva e restava tutto il giorno tra i suoi libri. Sempre più magro, l'uomo usciva di casa molto raramente e mostrava di non riconoscere più nessuno in paese, nemmeno la figlia del defunto proprietario del caseificio, incontrata qualche volta sulla piazza. Però sorrideva a tutti, e si dice che salutasse i cani che vedeva levandosi il cappello. Avendo evidentemente smesso del tutto di nutrirsi dopo la morte dell'anziana donna di servizio e prolungato il digiuno per settimane, quando veniva ritrovato morto nella sua biblioteca da un idraulico, era già identico a uno scheletro. Di lui restava solo pelle in carta pecorita attaccata alle ossa. Era chino sull'ultima pagina di un libro, dove stava applicando una striscia di carta. Anni dopo, la sua grande biblioteca veniva assegnata in eredità a una nipote, e questa, frugando tra i libri, ha creduto di capire come il vecchio studioso avesse trascorso l'ultima parte della sua vita. Per quest'uomo tutti i racconti, i romanzi, i poemi epici dovevano andare a finir bene. Evidentemente non tollerava le conclusioni tragiche, le conclusioni melanconiche o deprimenti di una storia. Perciò, nel corso degli anni, sarà dedicato a riscrivere il finale di un centinaio di libri in tutte le lingue, inserendo nei punti riscritti dei foglietti o strisce di carta, ne trasformava le conclusioni, portandole sempre ad un lieto fine. Molti dei suoi ultimi giorni di vita devono essere stati consacrati alla riscrittura dell'ottavo capitolo della terza parte di Madame Bovary, quello in cui Emma muore. Nella nuova versione Emma guarisce e si riconcilia col marito. L'ultimissimo suo lavoro è però quella striscia di carta che aveva tra le dita e che già, ormai morto di fame, stava applicando sull'ultima riga di un romanzo russo in traduzione francese. Questo è forse anche il suo lavoro più perfetto. Qui, cambiando solo tre parole, ha trasformato una tragedia in una buona soluzione di vita.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.